La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera cari radioascoltatori di Radio Centrale, benvenuti a una nuova puntata di Basket a 2. Qui con voi c'è Francesco De Pace, vi presento il nostro ospite, capitan Mitchell Poletti.
Buonasera a tutti.
Allora Mitchell, settimana che si è conclusa con una vittoria contro Chieti nell'ultima giornata e una sconfitta all'inizio della settimana contro Rimini. E cosa pensi questa settimana? Sei soddisfatto dei due risultati, come sono andate a partire?
Ma non posso essere proprio completamente soddisfatto, perché appunto mercoledì abbiamo perso in casa, per cui onestamente non posso essere felice della partita di mercoledì, che è stata sicuramente figlia di un periodo in cui abbiamo avuto tante assenze, difficoltà a allenarci, abbiamo giocato spesso, per cui siamo arrivati un po' cotti, ecco. Rimini ha fatto una splendida partita, ha giocato molto bene e ci ha puniti sempre. Sono molto contento invece della vittoria di ieri in trasferta, perché in questo campionato qui fare punti fuori casa è fondamentale. E devo essere onesto, ieri siamo stati bravi a gestire una partita che non è stata mai semplice. Siamo appunto contenti di questi due punti presi e speriamo di poterli confermare domenica prossima.
Sì, ieri abbiamo visto una partita molto equilibrata sino al secondo quarto, poi nel terzo quarto si è riusciti un attimo a prendere il sopravvento nella partita e poi Chieti è rientrata nel quarto quarto addirittura arrivando a meno 3 e poi si è stati molto bravi con dei tiri da 3 a farli tornare indietro. Quanto è stato difficile gestire una partita contro una squadra che comunque aveva tanta voglia di vincere come Chieti, considerando che veniva da ben 6 sconfitte consecutive?
Ma in realtà poi tutte le squadre quando giocano vogliono vincere a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte. Noi abbiamo fatto un break difensivo all'inizio del terzo quarto che ci ha permesso di andare qualche punto avanti. Loro poi hanno cambiato difesa, si sono messi a zona, abbiamo fatto qualche palla persa all'inizio, poi ci siamo invece ben adattati su questo attacco alla zona, abbiamo trovato soluzioni da dentro l'area, abbiamo trovato tiri liberi, abbiamo trovato qualche tiro da tre punti. Loro non sono mai morti, non hanno mai mollato, però in generale non ho mai avuto la sensazione nei minuti finali di poter perdere la partita, quindi questo è un segnale di crescita importante. Credo che la gestione dei finali stia molto migliorando da parte nostra.
Sì, all'inizio avevamo avuto comunque qualche difficoltà a gestire i finali, ricordo Manto, Ravenna, anche Cividale, invece le ultime partite nel finale le stiamo comunque sempre, quasi sempre vincendo. Tu quest'anno stai vivendo forse la tua miglior stagione a livello proprio di statistica. Cosa pensi che stia funzionando per te e più in generale per la squadra?
Ma non so se è la mia miglior stagione, questo onestamente non me lo ricordo, perché sono troppi anni che vado avanti a giocare, quindi non mi ricordo. Io credo che questo sia un gruppo che sta cercando un'amalgama, ha trovato un'amalgama all'inizio che mi dà tanto beneficio in campo. Ho ottima intesa con i miei compagni di squadra, sono cercato e quindi questo poi mi porta a produrre abbastanza. Credo che la squadra in generale rispetto all'inizio del campionato stia trovando tanti punti di riferimento diversi, che è quello che ci sta permettendo di vincere le partite. Siamo difficilmente scoutizzabili, abbiamo tanti giocatori che possono produrre e quando poi avviene questo, cioè che si produce in tanti, spesso vinciamo. Credo che siamo sulla giusta strada se continuiamo a percorrere appunto questo percorso di crescita, questo sviluppo, no? Siamo quasi tutti nuovi, come un allenatore nuovo, per cui ci vuole il suo tempo, abbiamo avuto infortuni. Credo che la strada sia quella giusta.
Sì, quest'anno stai giocando molto di più rispetto allo scorso anno da centro, che forse è il tuo ruolo, il ruolo in cui sei nato, no? Tu sei nato come centro, hai proseguito tra l'altro il ruolo che è stato di famiglia, anche tua madre e tuo padre erano stati centri quando hanno giocato a basket. E quindi come è stato ritornare un po' di più a giocare in questo ruolo, quindi a giocare più magari dentro l'area, a ricevere più sportellate?
Ma in realtà è vero che sto giocando dei minuti da 5 in più, però è anche vero che quando gioco da 5 in realtà lo facciamo quasi solo ed esclusivamente per aprire il campo.
Certo.
Perché onestamente il livello fisico secondo me nelle ultime 2-3 stagioni è tornato a rialzarsi, e quindi io per caratteristiche e anche per età ormai non posso permettermi di fare a sportellate, come hai detto tu bene prima, con gente più grossa di me, altrimenti perderei di lucidità, farei fatica, non avrei vantaggio. In realtà utilizziamo questi minuti per aprire il campo e più che altro per abbassare il quintetto e cambiare in difesa. Devo dire la verità che poi l'interpretazione del ruolo non cambia molto, perché più o meno il modo di giocare rimane lo stesso. La differenza è solo lo sviluppo, diciamo, all'interno dei set offensivi, ma non è nulla di molto diverso da quando poi occupo la posizione 4.
Come detto, sei un giocatore che tende ad aprire molto il campo, soprattutto negli ultimi anni di stagione, soprattutto quando sei arrivato a Latina in poi, c'è stato un grande incremento di tuoi tiri da tre. E questo incremento è avvenuto per questioni di carattere fisico, come hai detto tu, magari età, oppure per un semplice miglioramento o cambio di stile?
No, in realtà è avvenuto perché l'anno in cui sono andato a giocare a Latina avevo, diciamo, la coppia dei lunghi, eravamo io e un americano, un ragazzo che giocava molto simile a come giocavo io, e l'allenatore Franco Gramenzi, dopo 3-4 allenamenti, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto che io potessi, diciamo, giocare aprendo il campo, tirando da tre punti, che era una cosa che secondo lui sapevo già fare. In realtà non è che ci sia stato nessun particolare lavoro, ho cominciato semplicemente a tirare da tre punti, e penso a Latina, mi pare forse l'anno dopo, quando sono stato a Verona, ho vissuto le mie migliori stagioni dal punto di vista, diciamo, della percentuale. Tiravo anche un po' meno di quanto tiro ora, chiaramente adesso a volte devo prendere dei tiri differenti, vengo difeso in maniera differente, quindi è diventata una caratteristica riconosciuta da compagni, allenatori e avversari, quindi questo è quello che è cambiato. Ma in realtà fu proprio Franco Gramenzi a dirmi di tirare da tre punti, senza se, senza ma, e da lì ho cominciato a cambiare un pochettino il mio ruolo.
Tu sei un giocatore che sin da subito è entrato nei radar degli osservatori italiani, ma anche del grande pubblico del basket italiano. Sei cresciuto nella casa al Pustero, in cui giocavano anche Danilo Gallinari e Pietro Aradori. Cosa secondo te ti è mancato in quel momento per fare subito il grande salto?
Ma è mancato il talento, è mancata la fisicità, ma sono mancate tante cose, nel senso che quello era un settore giovanile in cui io sono stato lì 3 anni, eravamo 25 ragazzi, e diciamo chiaramente Danilo e Pietro hanno fatto due carriere incredibili, ha fatto una grandissima carriera anche Claudio Ondoia, e ci sono stati tantissimi ragazzi che hanno fatto carriere tra A2, B, Serie B. Io sono molto 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 contento della carriera che ho fatto, dello sviluppo che ho avuto. La realtà è che ci si paragona sempre a questo tipo di talenti, a questo tipo di giocatori, ma quello che c'è da dire è che nonostante Casal Pusterlengo fosse un settore giovanile clamorosamente avanti, con allenatori preparati, organizzato, se avessimo messo Pietro e Danilo in qualsiasi altro settore giovanile avrebbero fatto la stessa carriera che hanno fatto, perché sono talenti generazionali, no? Quindi non credo che mi sia mancato nulla, credo che la mia carriera rispecchi quello che poi è il mio valore. Poi probabilmente ci sono stati dei momenti durante la carriera professionistica dove avrei potuto fare scelte diverse, che però non mi sono sentito di fare, quindi devo dirti la verità, alla fine sono molto contento di come è andata finora.
Sei un giocatore che ha girato quasi tutta l'Italia, hai girato veramente tante squadre. Quanti di questi cambiamenti sono dovuti magari al ricercare nuove esperienze per sé, quanti invece semplicemente a vicissitudini dovute al roster o altro?
Ma in realtà io ho sempre cercato di avere contratti annuali, soprattutto nella prima parte della mia carriera, perché era una continua scommessa su me stesso, no? Quello che avrei vissuto nella stagione sportiva, e quindi era chiaramente un rischio, ma anche poteva essere una ricompensa, no? Perché giocando bene, e se la squadra avesse fatto campionati vincenti, insomma playoff eccetera eccetera, chiaramente ci sarebbe stata la possibilità intanto di guadagnare guadagnare di più e poi probabilmente di potersi confrontare con società e squadre sempre di livello più alto. Quindi diciamo che ho sempre cambiato per volontà mia, sostanzialmente non ho mai avuto problematiche, diciamo, dal punto di vista tecnico, tattico, ecco, per giocare in una squadra. È stato semplicemente il mercato che mi portava magari in altri posti, o la voglia e la possibilità soprattutto di provare esperienze diverse, no? Io credo che questo lavoro sia molto bello anche perché ti permette di conoscere posti diversi, mentalità diverse, modi di lavorare diversi, e io me ne sono, diciamo, avvalso totalmente, insomma, in tutta la mia carriera.
Invece poi cosa ti ha portato a rifirmare con Nardò quest'anno?
Ma Nardò è una delle pochissime squadre dove io ho passato più di una stagione, e di solito le squadre in cui io ho passato più di una stagione sono le squadre che mi sono, e i posti soprattutto che mi sono entrati nel cuore. Faccio l'esempio di Verona, faccio l'esempio di Forlì, e faccio l'esempio di Casal Pusterlengo, dove dopo tornai da professionista, ma lì era una questione ancora diversa perché era il posto dove sono cresciuto. Nardò è un posto che mi è piaciuto subito, mi ha fatto stare bene. Nelle difficoltà che abbiamo passato l'anno scorso ho trovato persone che mi hanno aiutato, dato una mano, supportato, ho trovato un tifo appassionatissimo, soprattutto positivo, e quindi quando è arrivato il momento, finito lo scorso campionato, in realtà avevo già parlato un po' con il patron, no, di questa possibilità, che poi si è concretizzata nel mese successivo. Sono molto contento, mi rende orgoglioso giocare qui, mi piace, sicuramente in questo momento della mia carriera è il posto dove volevo stare, voglio stare, quindi sono molto contento.
Come detto, tu hai avuto una carriera molto lunga in squadre molto importanti. C'è ancora qualcosa, uno sfizio, un'esperienza che vorresti fare?
Beh, io purtroppo ho giocato tantissimi anni e non ho mai vinto. Questo campionato è tutto per me, perché su 19 anni di carriera ne ho giocati 15, mi pare, in questo campionato. Sarebbe bellissimo vincerlo o avere la possibilità di provare a vincerlo, ecco. Purtroppo il tempo stringe, le occasioni ci sono state, un po' a volte per sfortuna, un po' a volte perché non sono state sfruttate, chiaramente non è successo, però sì, se dovessi dirti una cosa, questa qui.
Invece qual è il tuo obiettivo per quest'anno?
Ma io spero onestamente migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso, no? Quindi salvarsi in maniera più tranquilla. Detto questo, secondo me, visto il roster che abbiamo, io penso che sia giusto anche pensare di provare a entrare nelle prime otto, ecco. Giocare con quel tipo di desiderio e di ambizione, ecco. Credo che la squadra abbia tutte le possibilità di farlo, e penso che per noi, diciamo, il girone di ritorno e la fase orologio siano un bel banco di prova per capire quanto siamo migliorati dall'inizio dell'anno. Noi abbiamo la possibilità di migliorare tanto, perché come dicevo prima eravamo ad agosto una squadra completamente nuova, oggi siamo una squadra che si sta conoscendo sempre meglio, e dobbiamo sperare che questa caratteristica ci porti appunto ad avere vantaggi e a scoprire che abbiamo ancora tanto da alzare l'asticella, no? Per poter competere a livello più alto, quindi l'obiettivo credo che sia quello.
Sì, anche perché ora è arrivato un nuovo giocatore, Ra Smith, che già si è ambientato benissimo in squadra, come abbiamo visto nelle ultime tre partite. Com'è stato passare da una squadra che comunque attaccava molto regolarmente ad avere un giocatore che passa tanto la palla, però comunque un giocatore che la vuole anche molto la palla?
Ma noi a oggi dobbiamo completamente ristabilire e ritrovare gli equilibri, nel senso che quello che si è visto in queste tre partite è che abbiamo firmato un giocatore di enorme talento, probabilmente il miglior giocatore di questo campionato a livello di talento, probabilmente il miglior giocatore a livello di talento di questo campionato. È evidente e chiaro che le altre squadre impareranno a conoscere il suo talento e le sue capacità. Io credo che i nostri successi passeranno da quanto riusciremo a far esprimere il suo talento all'interno, diciamo, del gioco di squadra, ecco, perché tante squadre in passato hanno avuto tanti giocatori molto forti, ma quando poi dopo non c'era amalgama e non c'era condivisione, chiaramente si arriva al punto in cui si sbatte contro il muro. Noi abbiamo preso un ragazzo che oltre ad essere molto forte è un ragazzo molto disponibile, e quindi credo che noi abbiamo una grandissima possibilità di sfruttare tutto il suo talento anche per migliorare gli altri. E io credo che vedremo una pallacanestro chiaramente un po' diversa rispetto a quella dell'inizio dell'anno, ma neanche così simile invece a quella che abbiamo visto le ultime tre giornate, dove di fatto abbiamo solo giocato e non ci siamo mai allenati. Quindi lui è stato veramente bravo, perché senza fare sostanzialmente allenamento è riuscito a impattare in maniera devastante sulle partite, ecco. Però io credo che ci sarà un altro ancora, un periodo di assestamento, adattamento, in cui riusciremo a coinvolgerlo ancora di più all'interno delle nostre cose, e di conseguenza lui coinvolgerà noi ancora di più.
Sì, nel mese di novembre sei stato eletto per la seconda volta nella tua carriera, dopo il mese di febbraio con Latina, giocatore del mese. E come è stato magari dopo una stagione complicata, non tanto a livello tuo personale, ma a livello di squadra come lo scorso anno, ritornare ad altissimi livelli come giocatore?
Ma ti dico la verità, è evidente che questi premi individuali sono anche figli del momento della squadra, no? Di come stanno andando le cose. Non a caso questo premio è arrivato in un mese in cui abbiamo vinto 3 partite e ne abbiamo persa una. Abbiamo vinto a casa di 100, abbiamo giocato in emergenza e, ripeto, abbiamo fatto delle vittorie. Guarda, la cosa che mi fa piacere più di tutte è che credo di averlo vinto la prima volta quando avevo 27 anni e l'ho rivinto che ne ho quasi 35, e quindi vuol dire che comunque fisicamente sono a posto, che il lavoro che faccio giornalmente paga, e purtroppo andando avanti con gli anni bisogna lavorare sempre di più. Sembra che si debba lavorare di meno, ma bisogna lavorare sempre di più. Credo che sia una cosa che io faccio regolarmente, e più di tutto, più dei numeri, più di tutto l'orgoglio è quello di riuscire a essere competitivo ancora, quando intorno a me ci sono tanti ragazzi che hanno cominciato con me che invece stanno smettendo, ecco. Quindi mi auguro di riuscire ad andare avanti così, non per vincere i premi di MVP, ma per poter competere.
Da casa ci salutano e ti ricordano della promessa dei playoff.
Dicevo prima, è un obiettivo che secondo me può essere realistico e dobbiamo lavorare per poterci arrivare, ma credo che abbiamo le carte in regola per farlo.
Sì, in questo momento, anche se chiaramente è presto, comunque in questo momento siamo 7 in classifica, il che ci porterebbe virtualmente playoff, però certo, è ancora lungo il campionato. E noi ci salutiamo per il primo stacco musicale e ci risentiremo dopo questo stacco.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò-Gallipoli.
Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fierro. Cada día es un día, un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Vamos a hacer.
Vamos a hacer.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Vamos a hacer.
Vamos a hacer.
Plus de terre fraîche pour planter des arbres, un cours de...
saber alcanzar. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Vamos a hacer.
Vamos a hacer.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Vamos a hacer.
Vamos a hacer.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Soñé otro mundo. Lo conseguí soñando. Soñé otro mundo. Lo conseguí luchando.
E io cammino per le strade di questa città che non ha imparato niente degli sbagli di anni fa. Se l'uomo è illuso pensa che la terra guarirà, se muore la natura muore chi ci abita. E sogno un altro mondo, stiamo toccando il fondo. E sogno un altro mondo per chi ci abita. E sogno un altro mondo, stiamo toccando il fondo.
Y ahora qué,
vamos a hacer,
vamos a hacer.
Y ahora qué,
y ahora qué,
y ahora qué,
y ahora qué,
vamos a hacer,
vamos a hacer.
Y ahora qué,
y ahora qué,
y ahora qué,
y ahora qué,
vamos a hacer,
vamos a hacer.
Y ahora qué,
y ahora qué,
y ahora qué,
y ahora qué,
vamos a hacer,
vamos a hacer.
Y ahora qué,
y ahora qué,
soñé otro mundo.
Bentornati radioascoltatori per la seconda parte di Basket A2. Io prima di ricominciare con le domande a Mitch vi ricordo che il numero per fargli le domande è 328-802-0680. Mitch, quanto è difficile, sei uno dei giocatori con il minutaggio più alto del campionato, giochi 33 minuti a partita, quanto è difficile gestire il fisico in un campionato che stiamo vedendo a ritmi molto alti come abbiamo visto anche nelle due ultime settimane?
Beh, è difficile per alcuni tratti si può e per altri non si può. Ci sono dei momenti in cui si riesce a recuperare, dei momenti in cui non si riesce a recuperare. Diciamo con gli anni di esperienza chiaramente queste situazioni vengono affrontate sempre meglio, perché il tuo corpo lo conosci sempre meglio, no? Quindi sai quello di cui hai bisogno, quello di cui non hai bisogno, quello che puoi fare, quanto puoi spingere, quanto invece devi fermarti. È evidente che insomma per tutti è dura quando si giocano tante partite una in fila all'altra, anche perché noi siamo abituati a giocare una volta alla settimana, e nel momento in cui la routine viene cambiata chiaramente il corpo ha bisogno di un momento di adattamento. Però come dura per me, dura anche per gli altri, per cui diciamo la vivo così e spero di compensare con l'esperienza insomma per la gestione.
Sì, è un giocatore che sta migliorando tanto anche in altri aspetti del gioco, ovviamente oltre ai punti e rimbalzi si è migliorato parecchio sia nelle percentuali libere sia nei tiri tentati rispetto allo scorso anno. Quanto pensi sia un fattore di pratica e quanto pensi sia più un fattore mentale o altro?
Ma i tiri liberi, devo essere onesto, sono più di tutto un fattore mentale, perché è difficile trovare questo livello di giocatori che si mettono a tirare i tiri liberi senza pressione, allenamento, sbagliano. Quindi penso che sia quello, penso che sia un momento in cui le cose vanno bene. Onestamente non mi sono mai neanche fermato a guardarci. Dal punto di vista invece dei tentativi, ma questo è il modo di giocare della squadra, nel senso la squadra si appoggia tanto e ho la possibilità di tirare probabilmente di più di quanto tiravo l'anno scorso, ecco, ma non è questione diciamo personale, ma è più questione di come c'è l'impostazione di gioco, ecco. Quindi su quello diciamo prendo molto volentieri quello che sta arrivando, però non è una questione di lavoro individuale.
E da casa ci saluta Giorgio Simonetto e ti invita sabato a pranzo per il compleanno di sua moglie.
Allora bisogna dire a chi di dovere che non possiamo fare allenamento all'ora di pranzo, che vado al compleanno della moglie di Giorgio.
A Nardò hai incontrato una società che comunque aveva sicuramente poca esperienza, se non esperienza nulla in questo ambito, nell'ambito della 2. Come ti sei trovato tu che sei stato comunque abituato a società di un grande livello?
Ma diciamo che Nardò è arrivata in questa categoria inaspettatamente, onestamente, perché l'anno della promozione secondo me e non solo secondo me, c'erano delle squadre più forti di Nardò. Nardò è stata la squadra che ha giocato meglio, ha giocato più unita, ha raggiunto un risultato veramente clamoroso. E quando si arriva, diciamo, si fa la promozione dalla Serie B, spesso il campionato finisce tardissimo, soprattutto poi quell'anno lì che era stato l'anno del Covid, sì. Quindi chiaramente il campionato è cominciato dopo, tutto ritardato, per cui c'è meno tempo durante la prima estate per organizzarsi. Devo dire che sono arrivato in un posto dove c'erano tutte le figure al posto giusto, partendo da George, per esempio, no? Nella gestione del palazzetto, Nardò è una società che non ha nulla da invidiare alle migliori società di A2. C'erano le figure dei dottori, due fisioterapisti, il centro, lo studio di fisioterapia, allenatore, vice allenatore, preparatore atletico a tempo pieno, insomma, tutte cose che in A2 sono normali, ma che per una società che sale un mese e mezzo prima, diciamo, del raduno, non sono scontate. Poi lì serviva a farle funzionare. Non tutto è stato perfetto, però devo dire la verità che il grande merito della società di Nardò e della gente che lavora per questa società è la grandissima voglia di migliorare. E abbiamo finito la prima stagione a maggio che eravamo praticamente rivoltati completamente, eravamo già a un livello secondo me medio alto. Abbiamo ricominciato quest'anno con gli insegnamenti che sono arrivati l'anno scorso e ogni giorno stiamo facendo un passetto perché l'organizzazione diventi un'organizzazione di elite, ed è importantissima questa cosa qui, perché Nardò secondo me deve aspirare a diventare un posto ambito dai giocatori, non un posto che non si conosce. Deve essere conosciuto per come funziona, perché è vero che logisticamente è scomodo, è lontano da tutto, nonostante siamo in una zona stupenda dell'Italia, però chiaramente per spostarsi è molto difficile. Se la società cresce dal punto di vista proprio dell'infrastruttura, allora i giocatori vorranno venire a giocare qui, ci sarà sempre 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 più possibilità di fare campionati vincenti.
Sì, perché magari un aspetto che noi non vediamo dagli spalti da casa è che nella scelta del giocatore no, non conta soltanto il roster, ma anche chiaramente quello che c'è fuori, che può essere la città, le infrastrutture, come hai detto tu, che è sempre comunque un aspetto importantissimo nella scelta.
Sì, sicuramente, ma poi sai, ogni persona ha situazioni diverse, ha voglie diverse, vuole spostarsi in maniera differente, ci sono persone che girano, vanno dappertutto senza nessun problema, persone che invece troppo lontane magari da casa, dagli amici, dagli affetti non vogliono stare. È evidente che Nardò da questo punto di vista è geograficamente sfortunata, no? Ma nel momento in cui diventa poi una realtà di assodato medio alto livello, allora poi tante domande un giocatore nella scelta smette di porsele, e quindi credo che per la società possa solo essere un vantaggio.
Sì, poi questo è dovuto anche alle figure che ci sono nello staff. Per esempio quest'anno stiamo avendo un coach che ha un curriculum che parla da sé, sicuramente il coach di Carlo, ecco. Come ti sei trovato col cambio coach? Hai cambiato comunque tre coach in questi due anni, con Gandini, Battistini e Di Carlo. Come ti stai trovando con il coach di Carlo?
Ma diciamo che per come è andata la mia carriera, io comunque di allenatori ne ho cambiati moltissimi, a volte purtroppo in corsa come l'anno scorso e in altre stagioni che mi sono capitate, a volte perché ho cambiato io squadra, a volte perché ho cambiato l'allenatore durante l'anno. E io penso che bisogna solo cercare di capire che cosa l'allenatore vuole da te e dalla squadra e adattarsi dal punto di vista, ripeto, tecnico, tattico. Non sono un giocatore difficile da collocare, quindi non ho avuto nessun problema né con Gandini né con Battistini né tantomeno con Gennaro. Le cose sono andate lisce come poi mi aspettavo che sarebbero andate dall'inizio, e siamo riusciti a trovare diciamo un modo di collaborare secondo me molto produttivo, e sono convinto che questo sia un bel valore aggiunto, insomma, per la stagione nostra e della squadra.
Sì, stiamo avendo purtroppo diversi problemi dovuti ai infortuni fisici. E quanto pensi sia dovuto alle difficoltà che ci sono state nel precampionato, dovute magari ai giocatori che sono arrivati più tardi rispetto a voi, anche ai giocatori che hanno saltato tutto il prestagione per via di infortuni vari?
Ma questo è pesato su di loro sicuramente, perché la condizione non è la stessa per tutti, e saltare il primo mese purtroppo diventa difficile poi da pareggiare nell'arco dell'anno, no? Il primo mese è il più, come posso dire, noioso, pesante, però è quello che ti permette poi di fare i 10 mesi di stagione, diciamo, con una condizione fisica più o meno sempre stabile, ecco, con degli alti e bassi, ma non degli alti e bassi che ti diano fastidio nella performance. E poi ha pesato su quelli che invece ci sono sempre stati, perché purtroppo c'è stato un extra sforzo per giocare le amichevoli, la coppa, le prime partite di campionato, per cui è evidente che questo inizio non ci ha aiutato dal punto di vista fisico anche oggi, ecco. Detto questo, ci sono state poi anche delle sfortune, perché sono incidenti. Onestamente penso al primo di Ceron, ha rotto le costole, Jacopo Borra, che ha avuto questo problema appunto di salute, questo virus, queste cose qui sono imprevedibili e quindi onestamente, diciamo fanno parte del gioco, della stagione, e speriamo che siano finite, perché comunque insomma devo dire la verità che sono state più di qualcuna, e ci meritiamo di fare un mese e mezzo, 2 mesi al completo, anche per capire dove possiamo arrivare, perché ora questa cosa ci è sempre stata negata, non abbiamo mai vissuta.
Sì, la squadra non ha mai giocato al completo e quindi è stato molto importante arrivare in questo periodo senza una squadra al completo, non soltanto sopra la zona salvezza, ma addirittura sul treno playoff.
Sì, sicuramente. Detto questo, è una classifica cortissima, per cui basta vincere una partita e perderne una, trovarsi da essere settimo a essere tredicesimo, ecco, questo bisogna sempre tenerlo a mente. Sono abbastanza convinto che la classifica piano piano si spaccherà un pochino, ma con l'andare delle partite ancora non è successo. Ci poteva essere il turno, quello dell'infrasettimanale, che poteva creare una spaccatura, partendo dalla nostra partita. Se avessimo vinto saremmo stati veramente tanto più avanti. Però questo non è successo, non è successo sugli altri campi, quindi i risultati sono stati completamente opposti, diciamo, per cui la classifica è molto molto stretta, corta, non va quasi guardata, secondo me.
Sì, tra noi e la terz'ultima ci sono praticamente 2 partite, quindi questo fa capire quanto la classifica è ancora corta e quanto ancora c'è da dire su un campionato che sarà praticamente di 30 giornate, contando anche la fase orologio, e poi chissà, per se arriveremo nella post season ci saranno anche 4 partite prima dei playoff, se non sbaglio. Quindi preparazione a un campionato lunghissimo, preparazione purtroppo non c'è stata, stiamo comunque vedendo grandi risultati. E nella prossima partita verrà Udine, squadra che è veramente molto forte e ha perso l'ultima contro Forlì, che è prima in classifica, però ha soltanto 4 sconfitte. Come la vedi come partita?
Udine secondo me è la squadra più forte del nostro girone, per organico nettamente. Sono tantissimi, sono bravi, sono fisici, hanno tutto quello che serve per vincere il campionato. Evidentemente hanno dei problemi, non ho idea di quali siano. Non conosco personalmente bene nessuno dei ragazzi che gioca a Udine, non conosco l'allenatore, quindi non so che cosa possa essere che non va, però onestamente affrontiamo la squadra più forte del campionato. Detto questo, per carità, noi siamo pronti a dire la nostra, ecco. Bisogna vedere un po' anche su che binari va la partita. Io penso che abbiamo la stazza e la fisicità per pareggiare il loro modo di giocare, e poi dopo bisogna vedere se abbiamo le rotazioni e riusciamo a tenere la qualità, diciamo, durante i 40 minuti oltre all'intensità. Sarà interessante, queste partite qui secondo me sono le più belle da giocare, perché giocare contro i più forti è la cosa più divertente che c'è. E niente, spero veramente che venga fuori una bella partita, spero chiaramente di vincerla, però insomma, dopo 3 giorni comunque si giocherà a Chiusi, che è una partita per noi decisiva, e quindi bisogna sicuramente viverne una alla volta, ma anche con estrema intelligenza, senza troppi alti o troppi bassi, ecco, secondo i risultati.
Sì, poi sicuramente con una rotazione corta come quella nostra, per via come abbiamo già dei problemi, sarà molto importante il discorso falli, che qualche problema chiedi c'è stato riguardo al discorso falli, penso a Parravicini che ha fatto 4 falli. Quelli sono cose che magari dipendono anche dalla partita, quanto le partite si fanno nervose, per esempio quella con Rimini si era fatto particolarmente nervoso in seguito a alcune scelte. E quanto è difficile trattenersi in certe situazioni in cui magari tu pensi di aver ragione rispetto alla scelta dell'arbitro, però sai che c'è l'importanza della partita, della squadra?
Ma in realtà l'arbitro, almeno come lo vivo io, nonostante sia sicuramente un giocatore che parla parecchio con la terna, io lo vivo come i tabelloni, come i ferri, come le linee, cioè deve essere sul campo come la palla, serve per giocare, senza l'arbitro non si gioca, per cui non c'è una questione per cui bisogna trattenersi in maniera esagerata, bisogna secondo me cercare di trovare un dialogo e cercare di tenerlo, diciamo, il più possibile nei binari dell'educazione e del rispetto da parte dei giocatori e da parte degli arbitri. Detto questo, non mi piace parlare dei falli, non mi piace parlare degli arbitri, non è una cosa, secondo me, diciamo, rilevante ai fini del gioco, ai fini del risultato. Sbagliano come sbagliamo noi, fanno bene come facciamo noi, direi che ho solo questo da dire.
C'è una squadra che in questo campionato sinora ti ha sorpreso in positivo e in negativo?
Ma sicuramente in positivo mi ha sorpreso Cividale, che sta facendo benissimo, molto ben allenata, un sacco di ragazzi nuovi per la categoria che però con entusiasmo, agonismo stanno facendo veramente bene. In negativo onestamente no, in negativo onestamente no, magari Udine ha un paio di sconfitte in più di quelle che avrei pensato, però ripeto, su 30 partite poi i valori vengono fuori e quindi è troppo presto per dire qualsiasi cosa. Detto questo, non mi sarei mai aspettato che Cividale diciamo potesse essere in questa posizione di classifica.
Dopo le due partite con Udine e Chiusi ci sarà la pausa, le due settimane di pausa prima di ritornare in campo poi contro Bologna. Quanto sarà importante questa pausa? Innanzitutto per magari riavere in campo, comunque in allenamento, i giocatori infortunati, e poi anche per creare quell'amalgama di squadra che, come hai detto tu, in questo periodo è difficile creare, considerando che ci sono tra partite e viaggi, ci sono molti pochi allenamenti.
Penso che prima di tutto sarà utile per recuperare le energie. Onestamente io non vedo l'ora di arrivare alla pausa, perché credo insomma che il corpo abbia bisogno appunto di riposare, di riprendersi, di rigenerarsi, bisogna staccare un attimo la testa, la stagione è molto lunga e poi chiaramente sì, hai la possibilità di allenarti un pelo di più e questo sicuramente porterà vantaggi, insomma, a chi avrà l'organico al completo, perché oggi parliamo di un qualche cosa che non conosciamo, la speranza è di poter essere praticamente tutti e quindi fare quei 10 giorni, insomma, al netto dei giorni di riposo che ci saranno, di come se fosse un'altra mini preparazione, ma più dal punto di vista, diciamo, della conoscenza cestistica rispetto all'atletica, ecco, no? Quella che si fa all'inizio dell'anno. Quindi sì, sarà importantissima per tantissimi aspetti. E niente, l'augurio è arrivarci, diciamo, più sani possibile, ecco, alla ripresa dopo l'ultima partita.
I nostri radioascoltatori ci chiedono un pensiero sugli under della squadra.
Ma diciamo che senza di loro, soprattutto quest'anno, avremmo avuto enormi difficoltà ad allenarci. Sono veramente disponibili, bravi, si adattano il più possibile a quello che è il livello, che non è il loro in questo momento, ma la cosa bella da vedere è quanto in realtà poi un ragazzo giovane in un paio di mesi, 3 mesi migliori veramente tanto, fino ad avere la possibilità appunto di allenarsi senza, diciamo, che si veda che è un under. E se posso spendo una parola su Samuele Vacassino, che si allena con noi dall'anno scorso, e da agosto dell'anno scorso, quando ho visto la prima volta, a oggi ha fatto un miglioramento fisico, tecnico incredibile e sta in campo veramente come uno di noi. Sono sicuro che prima o poi giocherà anche, perché la strada è proprio quella giusta ed è veramente bello per me vederlo migliorare in questa maniera qui.
Tu sei un giocatore che sicuramente puoi insegnare tanto agli under, perché hai avuto una grandissima carriera. Chi è che invece ha insegnato tanto a te quando eri giovane?
Beh, io non sono un grande insegnante, devo dire la verità, non è una delle mie caratteristiche principali, me ne dispiaccio, ma caratterialmente faccio proprio fatica. Devo dire la verità invece, dall'altra parte, sono stato molto fortunato, perché nei primi anni di carriera ho incontrato delle persone che mi hanno dato una mano enorme. Penso all'anno di Sassari, i lunghi erano Manuel Vanuzzo, Marco Verginello, era uno sloveno col passaporto italiano, e Antti Nikkila, un finlandese, erano persone veramente squisite, ma soprattutto giocatori molto forti. Io avevo una grandissima voglia di imparare, cioè fosse stato per me, io sarei stato con loro tutto il giorno, no? Per vedere tutto quello che facevano, e loro sono stati molto disponibili nel farmelo vedere, nell'aver la pazienza di aspettarmi nei momenti in cui ero in difficoltà. E qualche anno dopo, un paio di stagioni dopo, un anno di B1, ho giocato con Massimo Farioli, che ha vinto il campionato di B1, non mi ricordo quante volte, ma credo più di 5 volte. È un giocatore sicuramente non di talento, ma di un'intelligenza in campo incredibile, un lavoratore nato che ha, diciamo, smussato i suoi limiti proprio con il lavoro. E devo dire la verità che gioco col 4 perché lui aveva il 4, e soprattutto mi ha insegnato che, nonostante non nasciamo naturalmente tutti, no, con delle qualità, però si può imparare, e devo dire che probabilmente è stato uno degli insegnamenti più grossi, ecco, che ho avuto nella mia carriera.
E invece, sempre da casa, ci chiedono chi è il più simpatico del gruppo e chi invece ci sta impressionando di più in campo tra i tuoi compagni.
Ma il più simpatico del gruppo dipende da che cosa, diciamo, valutiamo, ecco. Diciamo che ci sono dei diversi tipi di umorismo. Devo dire che io apprezzo tantissimo l'umorismo di Paravicini. E chi mi sta impressionando di più in campo, dico ancora Paravicini, perché è un ragazzo che, nonostante l'età, si è trovato a giocare minuti importantissimi e li ha giocati nelle vittorie. È stato veramente bravo, si adatta a ogni situazione, ha degli istinti di pallacanestro super, soprattutto difensivi, ma in realtà secondo me come attaccante è sottovalutato, e spero che possa andare avanti così a giocare così bene.
Sì, ha dimostrato le sue qualità in attacco anche nel finale contro Ferrari, in cui ha trascinato la squadra a una vittoria che in quel momento era forse insperata, perché avevamo subito una grande rimonta da Ferrari e poi nel finale siamo usciti grazie alle giocate di Paravicini e Smith.
Eh sì, sicuramente sì.
Com'è stato arrivare a Nardò e ricevere subito la fascia da capitano e la grande fiducia della società, ma anche della tifoseria, che ti ha fatto subito uno dei pupilli comunque dell'Onda Granata?
Ma devo dire la verità, a questa domanda ho risposto un paio di volte dicendo che sono stato onorato appunto della scelta. Ho cercato di fare il meglio possibile per ripagare appunto società, tifosi, allenatore, no? Per quello che è stato il loro punto di vista e come l'hanno manifestato. E onestamente mi sento molto più capitano oggi rispetto a un anno fa, quando in realtà ero appena arrivato qui, non conoscevo niente della zona, niente della città, niente del paese. E invece, ecco, avere una seconda stagione in cui hai la possibilità appunto di ripartire con un nuovo gruppo, però conoscendo le persone, ecco, oggi mi inorgoglisce se possibile ancora di più, mi responsabilizza ancora di più, e mi fa piacere, ecco, avere ricevere questo affetto, insomma, sperando di ripagarlo sempre.
Da figura fondamentale dello spogliatoio, quanto è stato difficile gestire le difficoltà dello scorso anno e anche di questo inizio magari campionato?
Ma è difficile, ma fa parte del gioco, nel senso che chiaramente quando le cose non vanno bene bisogna individuare il problema e risolverlo. Non è che ci sono tante strade o ci sono tante cose da raccontarsi, bisogna vedere quello che non va e sistemare quello che non va. Siamo stati bravi l'anno scorso in una situazione di emergenza enorme, soprattutto per il tempo, no? Perché abbiamo cambiato allenatore molto tardi nella stagione. Non potevamo più fare, diciamo, cambi di assetto nella squadra, per cui abbiamo dovuto sistemarla tra di noi, ecco, e siamo stati bravi a farlo, e lo abbiamo fatto anche quest'anno. Abbiamo guardato quello che non andava, capito quello che non andava, e abbiamo invertito la rotta. Non ci sono grandi segreti, c'è da continuare ad andare avanti, allenarsi e cercare di avere sempre un certo tipo di memoria corta, no? Se posso dire, cioè non esaltarsi troppo e non abbattersi troppo, non troppo in alto, non troppo in basso, e in questo modo qua si cavalcano i momenti migliori e si naviga tra i momenti peggiori.
Sì, chiunque è venuto a questo programma ha sempre ricordato che l'obiettivo è sempre vincere la partita successiva, e poi a fine anno si tireranno le somme,
certo,
e vedremo dove saremo e magari con chi giocheremo in caso di playoff o di altro. Sei un giocatore che gioca spesso da ex, in quanto comunque gioca tante squadre. com'è ogni volta ricevere il saluto magari del pubblico e vedere il loro affetto, o magari incontrare persone con cui hai giocato come compagni?
Allora, diciamo che sul pubblico, siccome non è che sono proprio uno stinco di santo, ci sono delle volte che vengo salutato con affetto e delle volte in cui invece veramente vengo massacrato, però questo è parte del gioco e insomma non c'è nulla da dire, no? I comportamenti poi definiscono come verrai accolto al tuo ritorno. Per quanto riguarda giocare con gente con cui ho giocato, in realtà mi capita quasi tutte le domeniche, no? Perché sono passati talmente tanti anni che spesso mi capita di giocare contro qualcuno che conosco o con cui comunque ho giocato qualche cosa. Ti faccio esempio, ieri c'era Ancelotti di là a Chieti, con cui ho fatto qualche raduno in nazionale giovanile, no? E quindi mi capita abbastanza spesso, insomma, di trovare qualcuno che conosco. A me piace sempre, bello, insomma, salutarsi. Alla fine questo è uno sport, è un lavoro, ma poi è una cosa che soprattutto ti permette di incontrare persone, no? Quindi è sempre bello e da parte mia divertente, insomma, magari ricordare episodi, aneddoti, no? Vissuti, e quindi sì, no, mi piace molto.
C'è una scelta che hai fatto, che non hai fatto, che magari ritornando indietro faresti o non faresti?
Devo dirti la verità che probabilmente rifarei tutto così, ma perché, semplicemente perché evidentemente questa doveva essere la mia strada. Poi, se ti dico, ci sono state un paio di occasioni in cui, guardandomi indietro, no, direi sì, effettivamente invece di andare a destra fossi andata a sinistra sarebbe stato meglio, però in quel momento lì non lo potevo sapere, per cui ti dico che probabilmente rifarei tutto. Credo che ognuno abbia una strada, io ho percorso e per fortuna sto ancora percorrendo la mia, se non sembra che sia morto, devo dire la verità, me la godo senza rimpianti, soprattutto oggi che sono grande, che sono quasi alla fine. Devo dire la verità, me la godo senza nessun rimpianto e prendo tutto il bello, tutto ciò che viene di bello e positivo.
Da casa ci chiedono se c'è un giocatore con cui hai già giocato, con cui vorresti giocare nuovamente.
Ce n'è più di uno, quelli che sono poi rimasti miei amici nella vita, ecco, insomma, io ho sicuramente grazie a questo mondo incontrato delle persone con cui ho stretto legami fortissimi, no? E quindi non so, ci sono 5, 6, 7 persone, gli amici poi che uno ha nella vita, quelli stretti, quelli veri, ecco, con cui giocherei tutte le stagioni della mia carriera. Dirne uno mi sembra scortese nei confronti degli altri, ecco, però sì, assolutamente sì.
Quando hai iniziato a giocare avevi un piano B? Per esempio, se non fossi diventato un giocatore di basket sarei diventato un...
Guarda, se mi chiedi cosa avrei voluto fare se non avessi fatto giocatore di basket, avrei voluto fare il benzinaio. Quindi questo è quello che volevo, sì, fare io.
Che era poi l'altro lavoro di tuo padre, no?
Sì, 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 sì. E quindi questa era la mia, diciamo, idea. Poi in realtà c'è stato un momento, non so dirti quando, che ho capito che sarei diventato un giocatore di pallacanestro. E allora lì ho detto, vabbè, adesso vediamo come va, e poi ci pensiamo. E poi alla fine ho fatto il giocatore di pallacanestro.
C'è un giocatore che guardai con particolare attenzione per prendere ispirazione quando eri giovane?
Ma in realtà io, quando, siccome ho cominciato a giocare tardi, non ho guardato tanto basket quando ero piccolo. Ho guardato, chiaramente guardavo l'NBA che passava, quindi guardavo Michael Jordan, però diciamo che non era, nonostante i miei avessero giocato, mio papà stesse ancora giochicchiando, insomma, in Serie C, non eravamo una famiglia che guardava particolarmente la pallacanestro. In realtà ho cercato di prendere un po' da tutti quelli che ho incontrato, da avversari e da compagni di squadra, ecco. Ho cercato di assorbire il più possibile. Dirti un giocatore, no, onestamente no, però qualcosina da tutti sì.
Se dovessi usare uno, o magari una parola, una frase per descrivere quello che sei in campo, cosa diresti?
Ma direi che sono un lottatore, probabilmente direi questo, non trovo nient'altro.
Sì. Sicuramente sei un idolo per ragazzi tifosi, anche per il tuo aspetto estetico, la barba. Come è nata l'idea di fare la barba così lunga?
Ho deciso di farla crescere un giorno e a un certo punto ho dovuto resistere 3-4 mesi, insomma, di difficoltà, E poi dopo l'ho sistemata la prima volta, mi è piaciuta e non l'ho più tagliata.
Invece tu sei da un po' di tempo diventato padre, no? Quanto è stato?
Sì, sì, no, certo. Chiaramente è una cosa che cambia, diciamo, la percezione, diciamo, di come vivi, ecco, no? Sicuramente è un qualche cosa che hai sempre dentro, non sei più solo, mettiamola così. Sì, cambia proprio la prospettiva, ecco, come posso dire, di come si affrontano le cose, no? Anche la rabbiatura dopo le sconfitte, piuttosto che la felicità, i momenti con i compagni, insomma, hai sempre un qualche cosa, no? Dentro di te che ti aspetta, e quindi sicuramente è un segno importante, è un passo importante di maturazione.
Invece una città, oltre magari a quelle che hai già citato, come Verona o Casal Pustergo, che ti è rimasta particolarmente impressa, c'è?
Devo dire la verità, sicuramente Verona, sicuramente Forlì, sicuramente Casal Pusterlengo sono i posti, sì, in cui, dai, sono stato meglio, ecco. Devo dire la verità che ho sempre girato in posti che mi sono piaciuti, ecco, per cui non ho mai trovato una... come posso dirti, un posto in cui la città o il modo di vivere non mi sia particolarmente piaciuto. Non ho apprezzato sempre tutte le esperienze che ho fatto, ecco.
Noi vi salutiamo e ci sentiremo lunedì prossimo per una prossima puntata.
Avete ascoltato Basket 2, commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale,
il ritmo della città.